Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, in particolare rieccomi perché tra la pausa e poi dopo ovviamente i turni con i miei colleghi, penso che sia da un po' di tempo che non ci sentiamo su queste frequenze con voi qualificati, come dico sempre, radioascoltatori di Palla in Tribuna, ma adesso abbiamo un'ora insieme per recuperare alla grande con tanti ospiti, per avvicinarci non solo a questo, ma innanzitutto per avvicinarci alla partita di Pasquetta con il Catanzaro. E allora vi ricordo subito, onde evitare di dimenticarmelo nel caso qualcuno non lo avesse, quei pochi si segnino il numero per scriverci via WhatsApp o SMS, sempre meglio WhatsApp nel dubbio, è il 333 920 0170. Finalmente ci si riavvicina alla ripresa del campionato. In questa occasione la sosta è stata particolarmente lunga, anche perché appunto si gioca lunedì di Pasquetta, quindi adesso sicuramente non vado a controllare, ma a memoria direi che sicuramente è la sosta più lunga di questa stagione. Avevamo sfatato il tabù della cattiva prestazione pre-sosta, adesso cerchiamo di ripartire con il piede giusto. Non sarà facile contro il Catanzaro, squadra ostica, ma così per rompere il ghiaccio vi leggo un passaggio di quello che ha scritto oggi la Gazzetta dello Sport. Siamo tutti ovviamente legittimati a fare gli scongiuri, però al di là della scaramanzia dobbiamo anche prendere atto di quello che con lucidità dice e pensa chi guarda da fuori con un occhio equidistante questo campionato, ovvero il boccone più succulento sono i primi due posti e uno sembra già blindato dal Parma. Il più 9 sul terzo posto è rassicurante. Nella storia nessuno con una marcia simile è crollato. Boh, e questo è nero su bianco, quindi vediamo di non scrivere, di non stabilire un record di cui andare poco fieri. E però adesso non mi ricordo quale calciatore lo osservava l'altra sera, credo a Bar Sport, ma diceva: attenzione, perché è vero, da fuori giustamente tifosi, giornalisti, addetti ai lavori fanno tutte queste considerazioni, analizzano i dati, ma poi dentro la percezione è totalmente diversa, cioè poi alla fine sono gli 11 o 15, 16 giocatori che entrano in campo, che giocano, che scendono in campo, che devono poi alla fine vincerle queste partite. Quindi tutto quello che noi diciamo va bene, ma non lo devono, lo possono sentire ma non interiorizzarlo quei calciatori, perché loro scendono in campo, ogni partita va poi affrontata con la stessa tensione delle altre finché non sarà raggiunto l'obiettivo. E arriva subito tra l'altro un ostacolo non da poco, perché il Catanzaro è squadra che, è vero, attenzione, il 5-0 dell'andata era un po' fasullo, da lì poi hanno cambiato un po' la mentalità e quindi stiamo molto attenti, perché è una squadra che tra l'altro ha dei risultati altalenanti ma spesso sa far male. È una squadra molto interessante, tra l'altro credo che abbia il calendario più difficile tra quelle di testa, ma questo a noi interessa poco. Ampo 60 è suo il primo messaggio di oggi. È vero Alberto, siamo in crisi di astinenza dai tuoi commenti e dalle partite del Parma. Beh, troppo gentile, più che altro dalle partite del Parma. Basta parole, vogliamo il campionato e siamo d'accordo con Binda della Gazzetta dello Sport. Forza Parma, hai ragione Ampo 60. Tra l'altro, ecco, così vi ricordo ancora, so che l'hanno già fatto anche i miei colleghi nei giorni scorsi, che noi ci siamo anche con il post partita nel giorno di Pasquetta, ovviamente non andiamo mai in ferie, quindi al di là della radiocronaca dalle 15 dal Tardini, poi dalle 17 alle 18 abbiamo la nostra solita diretta live con tutti i commenti dallo stadio. E così alle 15 la partita dà modo a tutti di digerire anche un po' il pranzo di Pasquetta. È vero che magari chi va Pasquetta fa grigliate con amici, così il tempo non sarà eccezionale ma non dovrebbe essere neanche così negativo, insomma penso che ci stia tutto. Poi chi rinuncia alla partita per la famiglia o gli amici è sempre giustificato, però dai, in questo periodo bisogna anche dare la spinta decisiva al Parma, quindi mettiamoci tutti un po' di impegno, via. Vivarini, scrive Ale P, pronunciato, cioè puntato il cognome Ale P, dice: Vivarini ha stuzzicato un po' l'ego di Pecchia, sono primi non perché giocano un calcio spettacolare o spumeggiante. E questo è il virgolettato di Vivarini, e Ale aggiunge: speriamo che Pecchia non cerchi di rispondere con esperimenti tipo 8 punte, no? Beh, in effetti hai ragione, non mi sembra che sia comunque un calcio catenacciaro quello di Pecchia, forse Vivarini l'ha sparata un po' grossa in questo caso, e io sono poi del partito secondo cui chi ottiene i risultati ha più o meno sempre ragione. Un conto poi ottenerli con fortuna e buona sorte, ma non mi sembra il caso del Parma, al netto di qualche, è vero, partita sbloccata, vinta nei minuti di recupero, però non mi sembra, l'abbiamo detto tante volte, no? Non mi sembra sia stata una casualità o comunque una pura casualità. Ci sono, se solo pensiamo ad esempio ai gol in proiezione offensiva di Del Prato a pochi secondi dalla fine, ecco, non è un caso se un terzino destro, che a volte fa anche il centrale, si spinge nell'area avversaria a partita già praticamente finita, quindi non parlerei di fortuna in questi casi. Pecchia ha parlato ieri alla cena del Panathlon, allora sentiamo subito il servizio del nostro direttore Pietro Ferraguti, che era anche lui ieri sera nell'occasione appunto a intervistare il tecnico del Parma.
Oltre 100 soci del Panathlon Club all'antica tenuta Santa Teresa di Beneceto per ascoltare il tecnico del Parma capolista. Una serata speciale nella quale Fabio Pecchia con grande generosità ha raccontato tutto se stesso, cominciando dalla sua carriera di giocatore.
Ho avuto la fortuna, la possibilità di giocare in Serie A e anche con tutti, insomma, gli onori, ma tanti miei colleghi, tanti miei ragazzi, tanti miei amici praticamente hanno vissuto un'infanzia non... diciamo che non l'hanno vissuta, non abbiamo vissuto un'infanzia normale, che però poi non hanno ottenuto... non hanno lo stesso risultato. Quando ho smesso di giocare pensavo che io già potessi allenare, ho fatto 300 partite, ho avuto allenatori e alla mia prima esperienza ho preso un palo forte, allora lì dico, beh, è ancora di più l'esperienza, è quella di dire no, bisogna fare un passo indietro, mettersi su, studiare.
Da giocatore i suoi rapporti con gli allenatori.
Ho avuto un rapporto con tanti allenatori burrascoso, ma non perché mi piaceva essere molto diretto, e questo era con tanti allenatori l'hanno apprezzato, Spalletti, anche lo stesso Guidolin, qualcuno, con altri un po' meno, però io ero sempre pro spogliatoio, io vivevo lo spogliatoio dall'inizio alla fine.
Da Pecchi anche parole sul futuro, non è un mistero che gli arrivino offerte.
In questo momento tutto quello che esce sono interferenze che provano a minare quello che è il lavoro fatto almeno da quando ci sono io e quelle ci sono di 18 mesi di lavoro, quindi sono interferenze che vanno gestite.
E poi uno dei segreti di Pecchia, il coinvolgimento di tutto il gruppo.
Mi piace gestire la rosa, mi piace gestire le risorse in questo modo, mi mettono a disposizione un gruppo di 27 giocatori e io voglio ottenere il massimo da tutti.
E poi la gestione del gruppo, i colloqui con i giocatori, un'attenzione anche extracampo.
Un ragazzo è sereno, sarà un giocatore sereno, un giocatore che può esprimere il proprio potenziale. Se un ragazzo non è sereno è complicato poi tirargli fuori il massimo dal punto di vista tecnico.
E infine l'avventura parmigiana che sta andando alla grande.
Io sono arrivato a Parma perché ho vinto a Cremona. Quando siamo partiti quest'anno mi sono sentito con la città, vedevo che la città mi voleva per vincere. Era all'inizio un po' quello stato d'animo. Io credo che adesso sia il frutto del lavoro del club in genere, di tutti quelli che ruotano intorno, tutti sono nella stessa direzione. Io mi auguro che in questo cerchio ci debba essere anche la città, perché anche la partita di Pasquetta invita tutti i parmigiani a fare Pasquetta al Tardini, in tutto questo senso, perché noi abbiamo bisogno, la squadra, che è una squadra di giovani che vivono di sensazioni, vivono di entusiasmo, creare questo clima di... anche di leggerezza. Bisogna giocare, è una partita di calcio, una partita di pallone, e giocarla per vincere.
Palla in tribuna.
E così ha rafforzato anche Pecchia il nostro invito a fare Pasquetta al Tardini. Delle parole di Pecchia penso si discuterà anche questa sera a Calcio e Calcio, perché Pecchia era ospite del Panathlon, di cui è presidente quello di Parma, Stefano Frigeri, che sarà questa sera a Calcio e Calcio da Francesca Mercadanti, Luca Ampollini e Giuseppe Milano. Ciao Beppe.
Buonasera Alberto, buonasera agli amici, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Allora, vabbè, Pecchi ha invitato a fare Pasquetta al Tardini, sì. Noi invitiamo tutti a fare questa serata che precede il Venerdì Santo su 12 TV Parma per Calcio e Calcio e Casa Ferrari, che magari stasera saranno un po' più leggeri, non lo so, poi lo scopriremo, alle 20:50. Che puntata ci state preparando?
Allora, saremo un pochino più leggeri perché cogliamo anche l'appello di Pecchia, stasera sentiremo le sue parole, ieri ero proprio al Panathlon anch'io a ascoltare perché volevo capire un po' di più, insomma, l'animo e lo spirito del momento di Pecchia. Ci racconterà anche in retroscena Stefano Frigeri, che era a fianco lui alla cena, quindi insomma tutto quello che ufficialmente non ha detto, insomma qualcosa di più, e ne parleremo, perché è più leggera, perché avremo poi ospiti gli amici di Paolo Parmigiano, Enrico e Baro. A Casa Ferrari invece ci sarà Enrico Cavalca, super tifoso, Alessandro Ripasarti, attore di teatro, e quindi insomma qualche chicca in più per sorridere, come dice di fare Pecchio, cioè vivere la partita in modo leggero, perché insomma stiamo sempre parlando di sport, noi cogliamo pieno il suo messaggio per la puntata di questa sera, anche se i temi, Alberto, saranno molto interessanti. C'è la sfida con il Catanzaro sentitissima in Calabria, io ho sentito colleghi calabresi e sentono questa sfida come quella che li può davvero lanciare verso le zone alte dei playoff. Loro ci credono tanto, dicono noi forse siamo quelli meno considerati nel numero delle squadre che possono lottare, abbiamo qualche punto in meno, ma non tanti punti in meno, e contiamo di giocarcele davvero fino alla fine le nostre possibilità, anche perché abbiamo un attacco che sta facendo molto bene a partire da Iemmello, ed è comprensibile che verranno a Parma per cercare di fare il risultato.
Eh sì, tra l'altro biglietti andati letteralmente a rubo, ovviamente sono anche tanti catanzaresi che abitano nel nord Italia, e quindi non si fanno giustamente sfuggire questa occasione. Beppe, oggi abbiamo aperto la trasmissione leggendo quello che dice la Gazzetta dello Sport, cioè che nessuno a questo punto del campionato ha mai dilapidato un patrimonio di 9 punti di margine sulla terza, ovviamente in riferimento al Parma. Scongiuri doverosi, però al di là della scaramanzia, insomma, non siamo messi male, dai.
Non siamo messi male, saremmo, come facciamo qualche volta una battuta calcio, ormai saremmo da TSO se non riuscissimo a portare a casa questo campionato, nel senso vorrebbe dire davvero un'esplosione di follia all'interno dello spogliatoio, cioè tutta la macchina che va in grip assieme, perché come abbiamo sentito appena adesso nel servizio, Pecchia considera 27 giocatori. Quindi di questi 27 giocatori che hanno sempre giocato e quindi sono tutti pronti a essere titolari, beh, insomma, se ne avessimo 11 solo, cioè la classica squadra titolare e il resto riserva, potrebbe essere un pericolo più. In questo momento dovrebbero davvero impazzire in 27, credo che nella storia del calcio, ma forse nelle storie di tutti gli sport, non sia mai successo che una rosa completamente andasse nel pallone a poche partite dalla fine del campionato. Ma incrociamo le dita e tocchiamo ferro, non diciamolo più.
Sì, esatto. L'importante è che noi possiamo parlarne, come ho detto già poco fa, ma l'importante è che questi concetti non vengano introiettati dai giocatori che pensino solo alla prossima partita. Beppe, prima di salutarti, una riflessione che condivido con te. Oggi Simone Brianti sulla Gazzetta riporta, appunto, Gazzetta di Parma riporta che la coppia gol Mann-Benedicak con 11 gol il primo, 10 il secondo, quindi 21 reti, è la quarta in Italia, Serie A e Serie B, dietro quelle di Inter, Lautaro, Thuram, Venezia, poi Ampalo e Gittier, Roma, Dybala, Lukaku. Due cose: A, non me lo aspettavo, sinceramente non ci ho mai badato, e B, parliamo neanche di due prime punte, cioè sono due esterni, sì, Benedicak magari può fare la seconda punta, ma hanno giocato praticamente sempre come esterni.
Ti dico la verità, anch'io sono rimasto sorpreso, perché noi abbiamo ripetuto per tutta la stagione il fatto di avere tanti giocatori che vanno a segno, ma di non avere la punta dell'iceberg del cannoniere, cioè quell'attaccante che fa la differenza. Sì. E questa coppia gol invece dimostra che insomma i numeri ci sono anche per quel per gareggiare a quei livelli, cioè davvero con delle punte che sono molto realizzative. Certo, noi stiamo fotografando la Serie B rispetto ad altri giocatori che giocano sicuramente in ambiti diversi, con difese diverse. È un dato statistico interessante, ma teniamocelo stretto per quest'anno, e poi a fine stagione, quando succederà quello che tutti speriamo succederà, dovremo comunque, secondo me, riflettere, e la società lo starà già facendo, perché probabilmente per fare il salto serve qualcosa di diverso anche in attacco.
Sì, l'ha detto anche Nicola Binda l'altra sera a Bar Sport, proprio certo. Un concetto simile. Beppe Milano, ti ringrazio, io ti lascio al tuo lavoro, alla preparazione della trasmissione di stasera, che ovviamente non ci perderemo dalle 20:50 a Casa Ferrari, così scopriremo anche il suo menù pre-pasquale. Ciao Beppe.
Sì, secondo me stasera esagereranno davvero. Grazie Alberto.
ciao Beppe, grazie. Allora, qualche messaggio, eccolo qua, quello di Vito che confesso me lo aspettavo, e Vito mi fa piacere, sei sempre attento, dice: buon pomeriggio Alberto, abbiamo un derby in famiglia a Pasquetta, eh sì dai, la partita è difficilissima, ma se usciamo dalle tre partite iniziali, puntini puntini, forza Magico Parma, un saluto a Beppe Milano, speriamo che vada come dici tu Vito. Daniele da Medesano dice: pronti per gli ultimi 8 chilometri, 8 chilometri come 8 sono le partite, tutti sul pezzo perché il Catanzaro non ricalcherà la partita dell'andata, fiduciosi che Pecchia caricherà a dovere tutto l'ambiente. E poi Ampo 60 dice: Maiari Van de Putte, calciatore belga come il nostro direttore sportivo Royal Vines, non vi sembra un profilo interessante per il Parma del futuro? Cosa ne pensate? Guarda, ti rispondo dicendoti che proprio lunedì sera, forse hai seguito Ampo 60 Bar Sport, la puntata, c'erano tre giovani colleghi, Fava, Bellino e Simone Brianti, e più di uno comunque ha messo Van de Putte nella sua formazione tipo di quest'anno del campionato, e non mi ricordo chi di loro ha anche fatto questa considerazione che potrebbe essere un acquisto per il Parma l'anno prossimo. Viene dalla Serie C, ma quanti giocatori abbiamo visto poi in Serie A venuti dalla Serie C? Vi faccio solo un esempio però che mi viene in mente: Pasquale Mazzocchi era in Serie D con il Parma, in Serie A ha dimostrato di poterci stare, e come, tanto da essere arrivato alla nazionale addirittura. Luca ci ha scritto poco fa, salutava Beppe Milano, scusami se non gliel'ho fatto in diretta ma tanto ci sta ancora ascoltando, tanti auguri di buona Pasqua da parte mia, dice Luca. Beh, così, visto che io questa settimana conduco solo questa puntata, li faccio subito anch'io a tutti voi. E poi c'è un messaggio anche prima della pubblicità di Gabriele: e mi raccomando a Pasquetta tutti a grigliare in curva nord, e poi lo stadio dovrebbe essere pieno, dice Gabriele. Ma sì, anch'io mi aspetto tanta gente, nel senso che è vero, sì, il discorso Pasquetta ok toglierà qualcosa, ma se tutti ragionassero come il sottoscritto, lo stadio sarebbe anche una buona scusa per schivare quei pranzi che magari a volte sono un po' pesanti e non ci vogliamo assorbire fino all'ultimo, o semmai tenercene solo la parte migliore, quella in dose magna, e poi scappare allo stadio a digerire e speriamo festeggiare. Adesso non vogliamo fare facili trionfalismi così troppo prematuri, perché poi tante volte quest'anno, quando abbiamo detto ecco queste partite da vincere, io penso solo Ascoli e Cosenza, non è andata benissimo, e quindi sappiamo che non sarà facile, però è veramente questo un match fondamentale per il Parma, ma non è un match point, ecco, o meglio non è un match da dentro fuori, dove se anche dovesse succedere qualcosa di negativo, ecco, nulla sarebbe irreparabile. Adesso invece dobbiamo andare in pubblicità e poi abbiamo tanti nuovi ospiti e fra poco anche un ex molto amato dai tifosi del Parma.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in Via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, il prossimo ospite l'ho contattato non pensando a un precedente che ricadeva proprio nel mese di marzo. Ho verificato, non era a fine marzo, era il 12 o il 13 marzo di ben 8 anni fa, quando Fabio Lauria segnò un gol che è entrato nella storia del Parma per la sua bellezza, quella rovesciata al Manuzzi contro il Romagna Centro. Allora, da marzo a marzo sono passati 8 anni, ma sono volati, e eccolo qua. Ciao Fabio.
Ciao Alberto, buonasera a tutti.
Insomma, 8 anni, anni sono tanti, cioè non sono tanti, ma sembrano meno a pensarci.
No, sono volati.
Poi noi dell'86 li portiamo bene, quindi non abbiamo problemi col trascorrere tempo. Esatto. Fabio, quella vabbè, una stagione trionfale come quelle immediatamente successive, poi è successo quello che è successo, il Parma insomma ha ridisceso un po' la china, ha avuto 3 stagioni non positive, la retrocessione, poi 2 in Serie B con la mancata promozione, e adesso eccoci qua con un vantaggio importante, 9 punti sulla terza, insomma tutto lascia presagire a un bel finale di stagione. Ti sta impressionando questo Parma? Cosa ti sta piacendo di più di questo Parma?
Guarda Alberto, quando ieri mi hai contattato, io per curiosità sono andato a vedere le statistiche, perché poi le statistiche difficilmente mentono, ok? Perché si può discutere del gioco, si può discutere se una squadra è bella, brutta, offensiva, meno offensiva, siamo tanti gli allenatori in Italia, no? Però sulle statistiche difficilmente si può giocare in modo strano, no? E sono andato a vedere la curiosità. Il Parma è primo in classifica in casa, primo in classifica in trasferta, miglior attacco, seconda miglior difesa. Ha 2 dei 4 attaccanti che bene o male vengono schierati, o si gioca a 3 o si gioca a 4, insomma, in doppia cifra. 57 gol fatti, di cui 43 fatti dal reparto offensivo. Non a caso sono state vinte 7 partite su 30 nei minuti finali, e aggiungere altre 3 o 4 vinte negli ultimi 5-10 minuti, o pareggiate, vinte o pareggiate, che sono comunque punti importanti. Infatti. Quindi possiamo dire quello che vogliamo, ma il Parma ha un ruolino veramente, veramente da stagione straordinaria.
Nonostante ciò, noi qualche tifoso, ma anche noi ogni tanto, troviamo insomma qualcosa da criticare, magari soprattutto a volte alla difesa, perché diccelo tu da esterno, noi parmigiani siamo incontentabili o è un vizio che un po'...
Ma io credo che è proprio l'essere umano che sia incontentabile, quindi non è il tifoso, non è la categoria, diciamo, è proprio l'essere umano che... È anche giusto che non si accontenti mai, ma io credo che comunque adesso non è che voglio avere la presunzione di dire cosa può fare Pecchia nello spogliatoio, perché sta avendo una gestione veramente importante, ma credo che quei piccoli difetti ogni dopo partita nelle riunioni tecniche cercheranno sempre di migliorarli, quindi non si accontenta secondo me nemmeno la squadra, ma lo si vede, lo si percepisce che il gruppo è sano, lo si percepisce che il lavoro è un lavoro fatto bene. La Serie B non è facile, lo vediamo anche nella parte basse che si alternano, la Sampdoria fino a qualche tempo fa era in zona retrocessione, adesso in zona playoff, insomma è un campionato veramente difficile avere questo ruolino di marcia. Non sono andato a vedere da quante giornate primo in classifica il Parma, ma credo da tantissime, e quindi questo è una roba che è giusta, ci possono essere anche quelle piccole critiche che fanno parte comunque di una stagione, e credo che anche gli stessi giocatori e lo staff tecnico si autocriticano per cercare di migliorare poi anche quelle piccole cose che sono migliorabili, che poi sono i dettagli che fanno la differenza.
E lunedì arriva il Catanzaro, squadra che quest'anno ha sorpreso, è un po' la conferma che se si conferma un certo, scusate il gioco di parole, che se si mantiene un certo gruppo vincente che ha un'identità, si mantiene l'allenatore, la differenza nel passaggio tra Serie C e Serie B non è poi così abissale.
Il progetto credo che sia la parte fondamentale di una squadra di calcio e non solo. Quando si ha un progetto ben definito, si affida a determinate persone, gli si dà fiducia, che è un po' quello che è successo col Parma con Pecchia, perché si è data continuità a Pecchia, e anche quello che è successo al Catanzaro credo che sia l'emblema, un Catanzaro che l'ha detto stesso De Zerbi qualche settimana fa in un'intervista, no? Che dice che il Catanzaro gioca veramente a calcio, e sono d'accordo, perché Vivarini fa giocare veramente bene a calcio la sua squadra, e quando c'è un progetto i giocatori lo percepiscono, i tifosi lo percepiscono, lo staff lo percepisce, c'è un'unione di intenti, non si deve ripartire sempre da capo, che questa è una cosa fondamentale che tante volte tralasciamo, perché è ovvio che gli addetti ai lavori, giornalisti e non, i momenti più belli sono il calciomercato, no? Quindi acquisti, cessioni, chi prendiamo, chi non prendiamo, no? Ma dare un'impronta, una continuità, una rosa con un allenatore, con dei giocatori che già sanno i concetti dell'allenatore, io credo che faccia tutta la differenza di questo mondo.
Sì, assolutamente. Allora, un paio di messaggi per te, Luca. Salutami Fabio Lauria, venivo sempre con l'Echiello, lui salutava sempre, molto simpatico. E poi quest'altro è Gianluca che dice: un grande saluto e un grazie a Fabio Lauria, è da giocatore e soprattutto persone come lui che ha iniziato la rinascita della compagine giallo-blu crociata. Insomma, so che hai sempre bei ricordi a Parma. Prima di farti così un flashback, ti chiedo un'altra cosa sul campionato di oggi. Alle spalle del Parma, chi vedi meglio per occupare la seconda posizione, ormai diciamo così, tra Cremonese, Como e Venezia, o eventualmente anche Catanzaro o altri?
Per la rincorsa che ha fatto, credo che la Cremonese possa avere delle armi in più, però come ho visto giocare il Venezia con un'intensità, sarà veramente dura. Anche il Como ha sì, un'ottima squadra, degli ottimi singoli, credo che però forse la Cremonese abbia qualcosa in più, e il Venezia invece a livello di collettivo, di come gioca, dell'intensità che ci mette, poi un signor giocatore lì davanti come poi Giampaolo, sì, che continua a segnare, è una bella sfida, è veramente 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 una bella sfida. Tra l'altro, delle tre partite che sono state perse dal Parma in questo campionato, 3 su 30 sono veramente poche,
esatto.
È stata una di quelle, è stata Venezia, quindi sì, credo che Venezia sia veramente tosta, anche se la Cremonese, per come è costruita e per la rincorsa che ha fatto con un allenatore comunque molto esperto, e possa avere magari qualcosa in più, anche se Venezia sarà dura da battere in quella posizione.
Fabio, prima hai citato diverse statistiche, te ne propongo un'altra. Allora, le coppie gol in Italia, quella del Parma, Mand Benedicia che è quarta alle spalle di Lautaro Thuram. Vabbè, Lautaro da solo ha fatto 23 gol, una roba veramente impressionante.
Quindi, diciamo Lautaro.
Sì, esatto, Lautaro ne ha fatto di più, praticamente quasi ne ha fatte di più da solo della terza, cioè di Dybala Lukaku. Vabbè, la seconda poi Giampaolo Gitkir, che comunque sono due belle macchine da gol, Dybala Lukaku, e poi Mand Benedicia, diciamo prima con Giuseppe Milano. La cosa curiosa è che non sono neanche due prime punte, cosa significa secondo te?
Esatto, perché poi le prime punte vedevo che hanno fatto più o meno 3 gol a testa, sì, perché fanno un gran lavoro, perché anche questo non è mai un caso, no? Perché esatto, tante volte ci si aspetta dalle prime punte soprattutto di occupare l'area di rigore, e quindi se non fa gol, ma ci si dimentica che ci sono tante punte, come possono essere quelle del Parma, che lavorano tantissimo per aprire gli spazi, e non a caso due di non punte, perché sono, li possiamo chiamare esterni, mezze punte, no? Ormai ci sono tanti termini che possiamo usare per questi tipi di giocatori, che hanno 21 gol in due, e quindi vuol dire che anche le prime punte stanno facendo, alternandosi, soprattutto poi l'ha giocato forse un po' di più, credo sia Bonny, e stiano facendo un gran lavoro per i trequartisti, no? Che inserisce poi il Parma da dietro, quindi anche questa è una statistica importante, perché è una coppia gol anche di non punte, ma che comunque quarta dietro a Colossi, quindi anche questo dimostra la bontà del lavoro di questo Parma.
Fabio, prima di salutarti, allora un altro passo indietro di 8 anni te lo faccio sempre fare, ma adesso te lo faccio fare un po' diverso, cioè ti chiedo se oggi alla soglia dei 38 anni un gesto atletico così riusciresti ancora a farlo senza farti male.
Allora, spero di farlo prossimamente, è una sfida che mi hai lanciato.
Facci sapere.
Diciamo
allora
che in allenamento ne faccio, e al momento la schiena ancora regge.
Quindi, no, ma non avevo dubbi su questo.
Però sì, quel gol adesso che me l'hai ricordato, poi tra l'altro è vero, è stato il 13 marzo se non,
sì, 13
se non sbaglio.
Marzo, 13 marzo.
13 marzo è stato un gol bellissimo che porterò veramente sempre per sempre nel mio cuore.
Guarda, dopo abbiamo Gabriele Maio dopo la pubblicità che l'ha filmato quel gol, quindi poi chiediamo anche a lui come
dietro,
l'ha vista.
Da dietro, proprio da dietro la porta sì. Era. Grande Gabriele.
Dopo glielo ricorderemo sicuramente. Fabio Lauria, grazie mille, è sempre un piacere. Allora in bocca al lupo e facci sapere quando segni un altro gol, se non così perlomeno simile.
Perfetto, ti manderò il video.
Assolutamente, lo aspettiamo. Ciao Fabio.
Ciao Alberto, grazie a tutti, grazie per i messaggi. Un abbraccio, ciao.
Ciao Fabio. Allora, guarda, adesso c'è un messaggio di Gabriele che mi lancia un assist per il prossimo contributo, perché mi chiede come si fa ad essere soci del Panathlon, perché ci sono molte iniziative interessanti e mi piacerebbe assistervi. Allora Gianluca, ci informiamo, poi stasera passa da noi Stefano Frigeri, glielo chiediamo. Intanto però ci ascoltiamo proprio quello che ha detto Stefano Frigeri ieri a margine della serata organizzata con Fabio Pecchia. Ci siamo quasi? No, aspettiamo un attimo Stefano Frigeri, che è sempre lui, lo conoscete, nostro opinionista praticamente fisso, da quest'anno presidente del Panathlon, allora sentiamolo.
E ha deliziato per più di un'ora più di 100 nostri soci con gli ospiti. Credo che sia stata veramente una bella serata che ha permesso a tutti, alla città e se anche ovviamente ai nostri soci, come dicevo, di conoscere un Pecchia al di là della formazione, al di là del falso 9, di chi mette sulle fasce. C'è un Pecchia che vive, che ha vissuto nel mondo del calcio da giocatore, che poi è diventato un allenatore girando un po' per tutto il mondo, che in questo momento Parma cerca di tenerselo ben stretto.
Palla in tribuna.
Teniamocelo ben stretto allora Fabio Pecchia, perché sta costruendo qualcosa di importante. Poi insomma nessuno è infallibile, noi siamo qui anche per muovere a volte critiche costruttive, quindi qualche volta qualche sua scelta ci ha fatto storcere un pochino il naso, ma è giusto che sia così e siamo sempre i primi a ricrederci ben volentieri poi quando è il momento. Allora l'abbiamo chiamato prima perché eravamo al telefono con Fabio Lauria che ci ha ricordato, abbiamo ricordato quel bellissimo gol contro il Romagna Centro, e se è stato anche così bello apprezzato è perché c'è chi lo ha filmato. Oltre alle telecamere di Sky c'era anche dietro la porta, se non sbaglio, Gabriele Maio. Ciao Gabriele, direttore di StadioTardini.it.
Esatto, grazie per aver ricordato questo momento.
Che bel gol. Allora toglimi una curiosità, quindi tu perché c'è un grande lavoro dietro, perché non è che uno sa quando viene realizzato un gol, quindi tu quando vedevi insomma una proiezione offensiva eri sempre pronto lì a schiacciare rec, immagino, chissà quanti ne hai buttate via poi.
Esatto, ed era forse la parte più complessa, più complicata del lavoro, perché anche al fine di non appesantire troppo lo smartphone, perché la ripresa veniva effettuata a mano con lo smartphone, forse...
Sì, poi erano gli smartphone anche di 8 anni fa, tra l'altro, non avevano neanche la memoria di oggi.
Esatto, oltre a essere un modello antecedente ancora agli 8 anni fa, magari fosse stato aggiornato agli 8 anni fa,
certo.
Ricordo ancora, era un Nokia... la sigla non me la ricordo precisamente. Comunque era un modello prototipo sperimentale.
Sì, perché sono durati poco gli
smartphone.
Infatti gli smartphone Nokia mi pare non abbiano avuto molta fortuna. Detto ciò, hai dato tu però gloria a quel gol.
Sì, e questo mi fa piacere che venga riconosciuto, perché è stato un lavoro forse non sempre capito sul momento che e probabilmente con il passare degli anni viene apprezzato dai protagonisti stessi, tante volte che magari scherzavano o prendevano in giro vedendo la mia meticolosità nel voler documentare quei momenti in campo, ma non solo, perché ricordo non so, anche qualche piccolo incidente diplomatico con alcuni giocatori che mi avevano detto delle cose che non dovevano, mentre li filmavo che stavamo andando in trasferta in stazione, poi dopo lo stesso il video l'avevo pubblicato, magari si sentiva qualche parola che non andava bene, sì. Vabbè, comunque insomma era tutto consentito,
sì, tutto molto in presa diretta, dai, possiamo dire così, sì, anche se non era in diretta, ma come se lo fosse, via.
Esatto, però proprio con un occhio verso la storia, tra virgolette, sì, cioè, sì. Li facevo per il presente ma anche per il futuro.
Hai ragione.
Futuro che è diventato il presente di oggi, proprio perché un'annata particolare come poteva essere quello della Serie D meritava di essere documentata in modo amatoriale finché volete, ma forse proprio per questo ancora più emozionale.
Sì.
Per restare negli annali nel tempo, cioè il fatto che certi miei video possano sopravvivere anche a me stesso, cioè per me è motivo di grande soddisfazione, cioè penso di aver fatto qualcosa di importante.
Guarda, te lo confermo, anche perché se noi andiamo su internet c'è più documentazione di quell'anno di Serie D che non magari di un anno in Serie A, dove invece è tutto così molto istituzionalizzato, ci sono diritti, quant'altro, i giocatori parlano poco, pochissimo o quasi mai. Invece lì veramente c'è tantissimo materiale che magari per il decennale andremo così a rispolverare per qualcosa di bello da fare ad hoc, chi lo sa.
E sarebbe bello davvero. Tra l'altro, vabbè, eravamo anche un po' pirati, paradossale dirlo, sì, visto che facevo parte della società, sì, però devo anche dire di essere stato anche in quel caso, consentitemi ogni tanto di essere un minimo autoreferenziale, un po' una sorta di apripista mi sento di essere stato, perché oggigiorno la possibilità di filmare anche in serie maggiori momenti emozionali dal campo viene consentita ai club, mentre in quel periodo ricordo che io stesso in alcune occasioni sono stato preso per un orecchio, detto in senso figurato, sì, sì, ovviamente, sì. E purtroppo attiravo su di me l'attenzione di tanti ispettori della Lega che condividevano fino lì questo tipo di ripresa.
Super
mi
zelanti,
fa piacere,
super
appunto,
zelanti.
Che differenza. Che tanti anni dopo invece questa pratica sia consentita. Trovavo paradossale che ci fossero problemi per il club quando poi dagli spalti ognuno col suo telefonino può,
sì,
filmare,
infatti,
quello che vuole,
sì,
quindi
sì,
si trovano tanti filmati di tifosi ma non fatti dai club,
no, poi,
di quei,
sì,
tempi.
Oggi è la norma.
Oggigiorno
è la norma.
Grazie a Dio.
Il Bari fa ad esempio un bellissimo lavoro, il Bari proprio settimanalmente tra le altre. Gabriele, tornando all'oggi,
sì,
vabbè, facciamo subito il punto sul Parma Calcio femminile, che poi non vorrei mai dimenticarmi che mi sfuggisse di mano l'orologio. Allora, come sta andando la squadra di Colantuono?
Beh, insomma, la squadra di Colantuono sta andando bene perché ha centrato una nuova vittoria, stavolta a casa della Ternana. Impresa non semplice, perché la Ternana resta, a mio modo di vedere, la candidata principale alla vittoria del torneo cadetto, anche se ora è distaccata di 2 punti dalla Lazio, con la quale a lungo hanno viaggiato a braccetto. Credo che sia la prima volta che la Ternana perde il comando a favore della Lazio, mentre era già successo 1 o 2 volte in senso opposto. E vedremo appunto come sarà questa lotta per salire. Diciamo che ora si sono un po' ravvicinate le posizioni vicine al secondo posto, si sono ravvicinate appunto grazie al fatto che il Parma ha battuto la Ternana e quindi si è portato a meno 4 dai meno 7 di partenza, resta il meno 7 dalla Lazio e resta il meno 3 dal Cesena, che continua a vincere. Però siccome ricordiamo che non solo viene promossa la prima ma anche la seconda, previo ovviamente nello spareggio con l'ultima di A andare a vincere a propria volta, diciamo che se eravamo in precedenza attorno a un 30% scarso di possibilità di essere promossi, direi che con la vittoria sulla Ternana ci si possa avvicinare a sfiorare il 50%.
Insomma, dai, per come avevamo iniziato la rubrica con te, che stava andando male, poi adesso pian piano, diciamo che con questo nostro costante aggiornamento, le cose evidentemente abbiamo anche portato un po' di fortuna. Tornando al maschile.
Sì, siamo stati un po' sfortunati, diciamo, nella parte iniziale, sì, perché ci sono state queste tre sconfitte consecutive dovute a X motivi, e non ultimo, insomma, è stato dei tanti infortuni, di conseguenza poche scelte, poca possibilità di ruotare, eccetera, 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 proprio nel momento clou, nel momento cruciale della stagione. Però, come ho spesso ricordato anche in passato, il campionato è ancora discretamente lungo, le distanze si sono un po' ravvicinate, le speranze, insomma, è bello che rimangano accese. C'è da sottolineare ancora una volta la difficoltà però di un campionato del genere, dove ti basta perdere pochi punti per perdere di vista l'obiettivo.
Allora Gabriele, adesso veniamo ai temi del Parma Calcio maschile, perché poco fa hai pubblicato un articolo dal titolo, devo dire, molto intrigante su stadiotardini.it: Parma, la rivoluzione Cherubini. Sono delle tue considerazioni, io sono riuscito a leggerlo quasi tutto, poi siamo andati in diretta. Allora, dacci così una lettura anche, diciamo, orale, ecco, della cosa.
Allora, parto precisando che ho cercato di mettere insieme un po' di pezzi, diciamo così, di tante storie che vengono raccontate dai colleghi. Io cerco con il mio ago e filo di mettere insieme un po' vari punti e cercare di dare una spiegazione, di dare una interpretazione di quello che sta accadendo, perché tante volte vengono riportate notizie poi un po' scollegate, diciamo così, tra loro. Ecco, fa questo lavoro di cucitura tra quello che può significare una notizia collegata ad un'altra può essere importante per conoscere il pianeta Parma. In questo ovviamente sono facilitato per quella che è stata la mia esperienza all'interno del club, e quindi tanti aspetti mi possono aiutare a offrire un'analisi, io credo e spero, il più obiettivo possibile dei fatti. Quindi non sono io ovviamente a dire che Cherubini viene al Parma, però dato che c'è la notizia che Cherubini possa venire al Parma, Cherubini Federico, sì, al momento dirigente della Juventus, in squalifica per via del caso plusvalenze, 16 mesi la punizione che deve scontare, ormai quasi del tutto trascorsa, è stato avvicinato al Parma da più organi di stampa. Uno di questi, il quotidiano Il Giornale, a firma di Nicolò Schira, che è una sorta di nuovo Di Marzio, se sì, mi consenti questa espressione, cioè un mercatologo assurdo così a popolarità anche sui social e non solo, egli ha scritto nel suo pezzo che l'arrivo di Cherubini potrebbe essere per la posizione di direttore generale, poi era proprio specificato anche con la unificazione di quelle che sono le due figure apicali nel Parma, vale dire il managing director corporate e il managing director sport. Bipartizione dei poteri che Kraus ha sempre voluto fin dal suo arrivo a Parma, cioè nel suo disegno ideale c'erano sempre due figure e non una sola. Secondo quello che ha scritto Schira, invece, il Parma starebbe pensando a unificare queste due figure, e quindi ho voluto un po' sottolineare questo aspetto. E di lì poi ci siamo fatti qualche domanda, anche perché tanti di noi abbiamo appreso della possibile partenza di Pedersoli, l'attuale direttore sportivo, ossia sotto al belga Roel Weijers, che è il managing director sport. E quindi Cherubini non credo che possa venire a fare il secondo del belga Weijers, però nello stesso tempo Weijers è molto coccolato anche dai tifosi, che vedono in lui l'artefice di questa promozione, e in questo, a mio modo di vedere, è forse un concetto un po' esagerato, perché dovrebbe essere condiviso con chi c'era anche prima, perché ora il Parma sta raccogliendo i frutti di una semina avvenuta 3-4 anni or sono, i frutti li stanno arrivando ora. E quindi, però, ecco, la domanda è: ma come Weijers, che è appunto tra gli artefici e il direttore comunque supremo della componente sportiva del Parma, che sta andando in Serie A, e cosa fa? Lascia proprio quando il Parma arriva in Serie A? E Cherubini potrebbe essere sopra o sotto di lui? Cherubini, che per il curriculum e l'esperienza che ha, difficilmente mi sembra che possa venire a Parma a fare il secondo. E così ho fatto tutta una serie di ragionamenti un po' di questo tipo per vedere dove si può arrivare. Chiaro che queste voci possono anche apparire un po' destabilizzanti, me ne rendo conto, però sono appunto voci che vengono fuori spontanee in questo periodo in cui c'è la sosta delle nazionali, come rimarcavi tu prima, è stata una delle più lunghe e quindi c'è stata occasione di scrivere scrivere parecchio. Noi siamo arrivati, diciamo così, buoni ultimi, però cercando di approfondire un po' cosa potrebbe dire, cosa potrebbe significare e come spesso ci capita di fare, vedere quelle parole non messe nei titoli ma appunto all'interno di pezzi che tante volte possono avere più valenza non nella titolazione stessa.
Esatto, non casuali tra l'altro, è una sintesi davvero interessante, quella, un lavoro di sintesi interessante quello che hai fatto. Gabriele, in un minuto che poi dobbiamo andare in pubblicità, si è parlato anche di stadio nell'ultimo consiglio comunale, tu hai ripreso questo botta e risposta fra il consigliere Ottolini e Marco Bosi, in sostanza anche qui ti chiedo un riassunto di quello che si è detto in modo che così aggiorniamo sempre la situazione.
Ma sostanzialmente il consigliere Ottolini chiedeva chiarimenti perché non si è più parlato all'interno del consiglio comunale di quella che è la situazione nuovo stadio di Parma dopo le ultime variazioni apportate in sede progettuale dal Parma Calcio. Sapete tutti che attualmente è in corso l'esame di una documentazione pressoché infinita che il club ha fatto pervenire alla conferenza dei servizi, che è un organismo che mette insieme 12 enti locali più alcune commissioni e che devono giudicare dal punto di vista tecnico la fattibilità del progetto presentato dal Parma. L'assessore Bosi gli ha risposto: in questo momento la politica deve lasciare appunto spazio ai tecnici e quindi una volta che ci sarà un responso da parte dei tecnici sulla fattibilità dello stadio, noi politici, quindi in consiglio comunale, daremo il nostro ok su alcune questioni che sono insomma abbastanza spinose e ancora aperte, tra tutte la durata della famosa concessione che dovrebbe essere data al Parma di causa, che si accolla tutti gli oneri relativi alla costruzione del nuovo impianto.
Eh sì, vedremo, noi ovviamente continuiamo a seguire anche con te Gabriele Maio, ti giro i saluti e gli auguri di buona Pasqua dal nostro fedelissimo ascoltatore Luca. Gabriele, ti ringrazio, grazie, buon lavoro e buona Pasqua.
Tanti auguri anche a voi e a risentirci a presto.
Grazie a Gabriele Maio. Allora, abbiamo l'ultimo blocco pubblicitario, giusto? E poi ci ritroviamo qui con Angelo Manfredini, così sentiamo anche lui se andrà allo stadio a Pasquetta. Credo che la domanda sia abbastanza, la risposta sarà abbastanza scontata. Fra poco.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'Altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Notizie dall'AUSL di Parma. Partecipa agli screening oncologici della Regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori al colon retto, utero e mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda AUSL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci, 5 minuti, che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per l'ultima parte di questa puntata e do subito il ben ritrovato ad Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento dei Parma Club. Ciao Angelo.
Grazie, ciao Alberto, è un piacere essere vostro ospite.
Come funziona quando ti chiami Angelo? Che per Pasquetta è lunedì dell'Angelo, lo festeggi un po' di più?
Lunedì lo festeggio al tardino.
Immaginavo.
Non può essere diversamente.
Pecchi ha fatto un appello, insomma, a riempire lo stadio a Pasquetta. Non puoi che unirti a questo appello, credo.
Assolutamente d'accordo. Sì, perché lo stadio deve essere stracolmo. Per far sentire subito il Catanzaro come si era dallo stadio, in che stadio si trova, in che bolgia si trova, dobbiamo mettere in difficoltà ancora prima che entri in campo, quindi veramente spero che lo stadio sia veramente pieno per sostenere i ragazzi che scendono in campo a difendere la nostra maglia.
Com'è il morale dei tifosi? Beh, immagino alto, ma magari ricaricato anche dopo 3 anni un po' così.
Sai, il morale dei tifosi adesso, come dire, in questo momento è anche facile essere tipo del Parma.
Ah, sì.
E invece ci sono altri momenti, ci sono delle difficoltà, ma comprensibili, però io dico che, come ho sempre detto tante volte, se non l'ami quando perde, non amala quando vince, perché adesso è facile, adesso è veramente bello, facile stare vicino a questi ragazzi, però bisogna esserci anche nei momenti difficili,
sì.
E siamo stati in tanti anche nei momenti difficili. E oggi, secondo me, stiamo, qualcuno dice, usiamo la scaramanzia, vabbè, stiamo per raggiungere un traguardo importante.
Eh sì, assolutamente. E non so se hai già così il sentore di quanti vorranno andare a Bolzano. Anche lì, secondo me, potrebbe esserci un po' un problema di capienza, perché non è che sia immenso lo stadio del Sud Tirol.
Sì, Bolzano è un problema, non dico come Como, perché comunque i biglietti dovrebbero essere di più.
Ok.
Però sì, potrebbe esserci qualche problemino, insomma. Se poi facciamo il risultato con il Catanzaro, ecco che allora scatta la molla della caccia a biglietto. E, mi auguro di no, ma forse qualcuno dovrebbe restare a casa.
Sì, è facile, soprattutto l'hai detto dopo una vittoria, ma anche perché le partite diminuiscono. Ho visto che qualcuno fa già tabelle di quando potrebbe essere la festa. Beh, adesso noi non spingiamoci così in là. Io dico solo, non so se tu sei d'accordo, che sarebbe bello, insomma, arrivare all'ultima giornata già con la Serie A in tasca e fare quindi una seconda festa là dove sappiamo, dove speriamo che si possa andare. Poi lì bisognerà vedere come sarà la faccenda legata alla sicurezza, anche in virtù di quello che è successo all'andata, delle limitazioni.
È vero. Si sta già guardando avanti, ma io stesso guardo avanti,
sì.
Non dico no, non facciamolo per scaramanzia, no, per essere anche realisti, insomma, a 8 partite, 9 punti e 8 punti dalla terza, io penso che, insomma, solamente noi dovremmo buttare questo traguardo, non diciamo cosa, che così.
Angelo, ti chiedo cosa ti piace di più del Parma di quest'anno?
Guarda, io quest'anno sto vedendo il lavoro svolto da Pecchia già dall'anno scorso, si stanno raccogliendo i frutti, è un lavoro veramente immenso, davvero, perché se noi guardiamo certi giocatori che l'anno scorso li vedevamo in campo, sembrava che scendessero in campo per piacere, quest'anno scendono in campo per bagnare la maglia, per sudare la maglia. E questo, secondo me, è veramente tanto merito dell'allenatore. Non a caso, nella cena del Natale gialloblu, quest'anno abbiamo dato il gialloblu d'oro nel Natale del 2023, sì, a Pecchia, ma non per i risultati raggiunti, perché non aveva ancora raggiunto nulla, come ancora adesso, non ha ancora raggiunto nessun risultato, però per l'umanità e la professionalità che ha dimostrato a Parma. E quindi noi abbiamo dato questo premio per questi riconoscimenti nei riguardi di Fabio Pecchia.
Ecco, a proposito che, di quello che fate, ti saluto ringraziandoti così a nome un po' di tutta la collettività per quello che avete fatto, che fate ogni anno. Meno di un mese fa avete donato un mezzo all'assistenza pubblica. Questo è veramente un bel risvolto della vostra passione di essere tifosi, caro Angelo.
Grazie Beto, grazie, ti ringrazio a nome di tutto il coordinamento, e finché potremo lo faremo, perché è una cosa che abbiamo sostenuto fin dai primi giorni di quando ero presidente, da quando sono stato eletto presidente. Il mio motto è: divertiamoci per far divertire. Cosa vuol dire? Per noi deve essere un divertimento andare allo stadio, perché io l'ho detto così: per andare allo stadio devi andare solo per divertirsi. E sostenendo la squadra che porti nel cuore, certo. Ma nel medesimo tempo non dimentichiamoci di persone che vorrebbero essere con noi, ma che per vari motivi non possono essere allo stadio con noi. Anche a Piacenza abbiamo portato un pullman di persone, insomma, con dei problemi, per fargli vivere una vita, una trasferta in diretta, e li ho visti gioiosi e contenti, e così. E nel medesimo tempo vediamo di dare anche cose alla comunità di Parma che possa essere utile per tutti.
Assolutamente così, grazie ad Angelo Manfredini, presidente del centro di coordinamento di Parma Club. A presto Angelo, e buona
grazie
Pasqua.
Alberto, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi di Parma e non anche ai non tifosi di Parma. Complimenti ancora per voi per la trasmissione, è sempre un piacere essere con voi.
Grazie, sempre un piacere averti. Ciao Angelo, siamo in chiusura. Allora io ringrazio Simonetta Collini in regia. Domani ovviamente c'è l'ultima puntata settimanale, non ci sarà ovviamente la puntata lunedì perché c'è il Parma, quindi racconteremo con la Radio Cronaca. C'è tutta la nostra programmazione comunque la prossima settimana, insomma c'è la Pasqua, ma per noi è come se non ci fosse, restiamo sempre qui dove siamo, dove dobbiamo e dove vogliamo essere. Grazie a tutti, e da parte mia vi auguro buona Pasqua.